Viaggio nell'Apocalisse verso l'Anticristo prossimo venturo di Guido Landolina. Capitolo 13. L'Anticristo prossimo venturo, seconda parte. Capitolo 13, paragrafo 1. Ancora un poco e poi verrò. Approfondendo la riflessione sullo stato della fede, bisogna ammettere che le posizioni di quegli eminenti teologi, davvero falsi profeti e cattivi maestri, citati da Socci in quell'articolo del 1992, hanno finito per fare scuola, come evidenziato da quel sondaggio presso i giovani iscritti alla Università Gregoriana. Oggi, infatti, la situazione è peggiorata. E, no, nota mia, il libro è stato scritto da Guido Randolina nel 2007. Molti dei sacerdoti usciti da quelle scuole non parlano più di resurrezione di Gesù e di resurrezione dei corpi alla fine del mondo, se non in maniera del tutto astratta. Quasi che il parlarne come di cosa effettiva, reale, fosse una ingenuità che non si può ammettere. Il miracolo, contrario alle leggi fisiche di natura, anche se fatto da Dio che ha creato tali leggi e che, come le ha create, può modificarle a suo piacimento, è stato bandito in quanto tale. L'Arcangelo Gabriele, parlando alla Madonna dell'Annunciazione, aveva detto che nulla era impossibile a Dio, ma costoro non sono d'accordo. Il Vangelo dice testualmente che Gesù compiva miracoli, prodigi e segni. Ma quando costoro commentano i Vangeli, sembra che la parola miracolo sia scomparsa dal loro vocabolario, sostituita da quella molto generica e riduttiva di segni. Quando poi commentano delle parole dette da Gesù, non è infrequente sentir loro dire: l'Evangelista mette in bocca a Gesù queste parole. Non è tutta colpa loro, perché è così che da qualche decennio a questa parte è stato loro insegnato ed essi lo ripetono. L'acqua benedetta è scomparsa dalle acque santiere di molte chiese, come se il suo presunto potere fosse un frutto di credenza popolare. Sì, insomma, dell'ignoranza del popolo. Nelle chiese però si fanno concerti e non solo di musica sacra. Nota mia, ricordo ancora, era il 2007 quando Guido ha scritto il libro. Nelle catechesi per adulti non è infrequente sentire assimilare da questi sacerdoti la Genesi ad un racconto mitico ed il peccato originale equiparato ad un simbolo, tanto più che una parte di teologi sono anche evoluzionisti e credono impossibile che Dio possa aver creato dal nulla i due capostipiti. Non parliamo poi se fatti anche a sua immagine e somiglianza. Caduto però il peccato originale, cade anche la ragione prima dell'incarnazione del Verbo in una carne umana per redimere l'umanità da tale peccato, e crolla il cristianesimo. Nel momento in cui il Vangelo viene ridotto a simboli, nel momento in cui viene negata la realtà del fatto della resurrezione, parendo evidente, secondo lo scientismo, una cosa impossibile perché in contrasto con le leggi fisiche della natura, ne discendono tutta una serie di deduzioni che sono conseguenti. Un teologo che non crede nella resurrezione non vedo come possa credere nella incarnazione da parte di Dio. Non vedo nemmeno, per semplice deduzione coerente, come possa credere nella ascensione al cielo di Gesù Cristo, e neppure nel fatto che egli un giorno ritornerà come aveva promesso, non dico nella venuta intermedia, ma nemmeno in quella del giudizio universale. Non parliamo poi della risurrezione dei corpi, di cui parla il credo, perché se non è risuscitato Gesù Cristo, che almeno in teoria per costoro dovrebbe essere Dio, non vedo come potrebbero risuscitare degli uomini, anzi delle anime di uomini, ammesso che costoro credano poi all'anima, eh? D'altra parte, non crederanno nemmeno nel racconto della Genesi a quel Dio che insuffla l'anima nell'uomo per renderlo diverso dall'animale. Costoro interpretano in sostanza la religione cattolico-cristiana come una filosofia, una teoria da seguire, come si possono seguire tante altre ideologie e teologie. Una filosofia che propone dei modelli di vita, insomma, magari migliori di altre o magari come tanti altri, visto che tutto diventa soggettivo e relativo. Se tanto mi dà tanto, e se è vero che molti teologi la penserebbero così, pur non avendo il coraggio per ora di dichiararlo apertamente e ricorrendo a perifrasi per dire certe cose e non farsi accusare di averle propriamente dette, mi sembra davvero che si possa dire non che Dio è morto, ma che la fede è davvero morta in costoro e che sopravvive semmai in pochi, asserragliati nel bunker, a difendere ciò che ancora resta. «Troverò ancora la fede sulla terra quando tornerò», aveva detto Gesù in una frase memorabile riportata in uno dei Vangeli. La sua di allora era evidentemente una domanda profetica e quanto abbiamo detto sopra non può che farci pensare che veramente il suo ritorno possa essere prossimo, anche se il suo ritorno sarà preceduto dalla manifestazione dell'Anticristo con il corollario di tribolazioni che colpiranno l'umanità. Chiediamo allora lumi alla nostra Maria Valtorta, alla quale, in una delle varie lezioni facenti parte di un ciclo sull'Apocalisse, ad un certo punto, eravamo nel 1943, quindi in piena guerra mondiale, il suo Gesù le spiega. Il dettato è del 20 agosto 1943. Dice Gesù: «Se si osservasse per bene quanto da qualche tempo avviene, e specie dagli inizi di questo secolo che precede il secondo mille, si dovrebbe pensare che i sette sigilli sono stati aperti. Mai come ora io mi sono agitato per tornare fra voi con la mia parola, a radunare le schiere dei miei eletti, per partire con essi e coi miei angeli a dare battaglia alle forze occulte che lavorano per scavare all'umanità le porte dell'abisso. Guerra, fame, pestilenze, strumenti di omicidio bellico, che sono più che le bestie feroci menzionate dal prediletto, terremoti, segni del cielo, eruzioni dalle viscere del suolo e chiamate miracolose a vie mistiche di piccole anime mosse dall'amore, persecuzioni contro i miei seguaci, altezze d'anime e bassezze di corpi. Nulla manca dei segni per cui può apparirvi prossimo il momento della mia ira e della mia giustizia. Nell'orrore che provate, esclamate: il tempo è giunto, e più tremendo di così non può divenire. E chiamate a gran voce la fine che ve ne liberi. La chiamano i colpevoli, irridendo e maledicendo come sempre. La chiamano i buoni, che non possono più oltre vedere il male trionfare sul bene. Pace ai miei eletti, ancora un poco e poi verrò. La somma di sacrificio necessaria a giustificare la creazione dell'uomo e il sacrificio del Figlio di Dio non è ancora compiuta. Ancora non è terminato lo schieramento delle mie coorti e gli angeli del segno non hanno ancora apposto il sigillo glorioso su tutte le fronti di coloro che hanno meritato di essere eletti alla gloria. L'obbrobrio della terra è tale che il suo fumo, di poco dissimile da quello che scaturisce dalla dimora di Satana, sale sino ai piedi del trono di Dio con sacrilego impeto. Prima dell'apparizione della mia gloria, occorre che Oriente e Occidente siano purificati per essere degni dell'apparire del mio volto. Incenso che purifica e olio che consacra il grande, sconfinato altare, dove l'ultima messa sarà celebrata da me, pontefice eterno, servito all'altare da tutti i santi che cielo e terra avranno in quell'ora. Sono le preghiere dei miei santi, dei diletti al mio cuore, dei già segnati del mio segno, della croce benedetta, prima che gli angeli del segno li abbiano contrassegnati. È sulla terra che il segno si incide ed è la vostra volontà che lo incide. Poi gli angeli lo empiono di un oro incandescente che non si cancella e che fa splendere come sole la vostra fronte nel mio paradiso. Grande è l'orrore di ora, diletti miei, ma quanto, quanto, quanto ha ancora da aumentare per essere l'orrore dei tempi ultimi. E se veramente pare che assenzio sia mescolato al pane, al vino, al sonno dell'uomo, molto, molto, molto altro assenzio deve ancora sgocciare nelle vostre acque, sulle vostre tavole, sui vostri giacigli, prima che abbiate raggiunto l'amarezza totale che sarà la compagnia degli ultimi giorni di questa razza creata dall'amore, salvata dall'amore e che si è venduta all'odio. Che se Caino andò ramigando sulla terra per avere ucciso un sangue innocente, ma sempre sangue inquinato dalla colpa d'origine, e non trovò chi lo levasse dal tormento del ricordo, perché il segno di Dio era su di lui per suo castigo, e generò nell'amarezza, e nell'amarezza visse e vide vivere, e nell'amarezza morì, che non deve soffrire la razza dell'uomo che uccise di fatto e uccide col desiderio il sangue innocentissimo che lo ha salvato. Dunque, pensate pure che questi sono i prodromi. Ma non è ancora l'ora. Vi sono i precursori di colui che ho detto potersi chiamare negazione, male fatto carne, orrore, sacrilegio, figlio di Satana, vendetta, distruzione, e potrei continuare a dargli nomi di chiara e paurosa indicazione. Ma egli non vi è ancora. Sarà persona molto in alto, come un astro umano che brilli in un cielo umano, ma un astro di sfera soprannaturale, il quale, cedendo alla lusinga del nemico, conoscerà la superbia dopo l'umiltà, l'ateismo dopo la fede, la lussuria dopo la castità, la fame dell'oro dopo l'evangelica povertà, la sete degli onori dopo il nascondimento. Meno pauroso il vedere piombare una stella dal firmamento che non vedere precipitare nelle spire di Satana questa creatura già eletta, la quale del suo padre di elezione copierà il peccato. Lucifero, per superbia, divenne il maledetto e l'oscuro. L'anticristo, per superbia di un'ora, diverrà il maledetto e l'oscuro dopo essere stato un astro del mio esercito. a premio della sua abiura che scrollerà i cieli sotto un brivido di orrore e farà tremare le colonne della mia chiesa nello sgomento che susciterà il suo precipitare. Otterrà l'aiuto completo di Satana, il quale darà adesso le chiavi del pozzo dell'abisso perché lo apra, ma lo spalanchi del tutto perché ne escano gli strumenti d'orrore che nei millenni Satana ha fabbricato per portare gli uomini alla totale disperazione, di modo che da loro stessi invochino Satana re e corrano al seguito dell'Anticristo, l'unico che potrà spalancare le porte d'abisso per farne uscire il re dell'abisso, così come il Cristo ha aperto le porte dei cieli per farne uscire la grazia e il perdono, che fanno degli uomini dei simili a Dio e il re di un regno eterno, il cui re dei re sono io. Come il Padre ha dato a me ogni potere, così Satana ha dato ad esso ogni potere, e specie ogni potere di seduzione, per trascinare al suo seguito i deboli e i corrosi dalle febbri delle ambizioni, come lo è esso, loro capo. Ma nella sua sfrenata ambizione troverà ancora troppo scarsi gli aiuti soprannaturali di Satana, e cercherà altri aiuti nei nemici del Cristo, i quali, armati di armi sempre più micidiali, quali la loro libidine verso il male li poteva indurre a creare per seminare disperazione nelle folle, lo aiuteranno, sinché Dio non dirà il suo basta e li incenerirà col furgore del suo aspetto. Molto, troppo. E non per sete buona e per onesto desiderio di porre riparo al male incalzante, ma sibbene soltanto per curiosità inutile. Molto, troppo si è arzigogolato nei secoli su quanto Giovanni dice nel capitolo 10 dell'Apocalisse. Ma sappi, Maria, che io permetto si sappia quanto può essere utile sapere, e velo quanto trovo utile che voi non sappiate. Troppo deboli siete, poveri figli miei, per conoscere il nome d'onore dei sette tuoni apocalittici. Il mio angelo ha detto a Giovanni: sigilla quello che han detto i sette tuoni e non lo scrivere. Io dico che ciò che è sigillato non è ancora ora che sia aperto, e se Giovanni non lo ha scritto, io non lo dirò. Del resto, non tocca a voi gustare quell'orrore, e perciò non vi resta che pregare per coloro che lo dovranno subire, perché la forza non naufraghi in essi e non passino a far parte della turba di coloro che sotto la sferza del flagello non conosceranno penitenza e bestemmieranno il Dio in luogo di chiamarlo in loro aiuto. Molti di questi sono già sulla terra, e il loro seme, sette volte sette, è più demoniaco di essi. Io, non il mio angelo, io stesso giuro che quando sarà finito il tuono della settima tromba e compito l'orrore del settimo flagello, senza che la razza di Adamo riconosca il Cristo Re, Signore, Redentore e Dio, e invocata la sua misericordia, il suo nome nel quale è la salvezza, io, per il mio nome e per la mia natura, giuro che fermerò l'attimo dell'eternità. Cesserà il tempo e comincerà il giudizio. Il giudizio che divide in eterno il bene dal male dopo millenni di convivenza sulla terra. Il bene tornerà alla sorgente da cui è venuto. Il male precipiterà dove è già stato precipitato dal momento della ribellione di Lucifero e da dove è uscito per turbare la debolezza di Adamo nella seduzione del senso e dell'orgoglio, allora il mistero di Dio si compirà. Allora conoscerete il Dio. Tutti, tutti gli uomini della terra, da Adamo all'ultimo nato, radunati come granelli di rena sulla duna del Lido Eterno, vedranno il Dio Signore, Creatore, Giudice, Re. Sì, lo vedrete questo Dio che avete amato, bestemmiato, seguito, schernito, benedetto, vilipeso, servito, sfuggito. Lo vedrete. Saprete allora quanto egli meritava il vostro amore e quanto era meritevole il servirlo. Oh gioia di coloro che avranno consumato se stessi nell'amarlo e nell'ubbidirlo. Oh terrore di coloro che sono stati i suoi Giuda, i suoi Caini, di coloro che hanno preferito seguire l'antagonista e il seduttore, in luogo del verbo umanato in cui è redenzione, del Cristo, via al Padre, di Gesù, verità santissima, del Verbo, vita vera.